Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Vogliamo naturalmente unirci anche noi agli auguri a Papa Francesco per il suo compleanno ed apriamo perciò il nostro programma odierno parlando del film che gli è stato dedicato e che è uscito un anno fa, nel dicembre del 2015, Chiamatemi Francesco, il Papa della Gente. Questo è il titolo del film che è andato nelle sale cinematografiche, che è stato poi riproposto anche recentemente, all'inizio di dicembre di quest'anno, nella sua versione estesa per la televisione, con il titolo Francesco, il Papa della Gente. Un film dunque di Daniele Lucchetti, prodotto da Pietro Valsecchi. Un film che ha fatto della semplicità e dell'emozione le cifre distintive, appunto, proprio del proprio narrare, e insieme anche le carte vincenti proprio di questo film. Infatti ha un po' l'apparenza del film inchiesta, un genere appunto particolarmente fortunato nel raccontare le storie, le biografie dei grandi personaggi, ma in realtà si snoda piuttosto come il racconto interiore di un'anima. Un'anima che sin dalla prima giovinezza ha dovuto confrontarsi intanto con la propria vocazione. E c'è un momento particolarmente bello nel film nel quale c'è il giovane Bergoglio, che è interpretato da un bravissimo Rodrigo della Serna, che si trova in chiesa e che sta guardando verso il crocifisso, dietro il crocifisso l'immagine di Gesù misericordioso, e nel quale appunto ascoltiamo la voce fuori campo di Bergoglio che dice: non ho dovuto cercarlo, dice riferendosi a Cristo, era lì che mi aspettava, mi ha teso la mano come fa un padre col suo bambino e abbiamo cominciato ad attraversare la strada. E un po' tutto il film dà l'impressione di essere una sorta di cammino. Il personaggio di Bergoglio ci viene mostrato proprio come un essere essenzialmente deambulatorio. Lo troviamo sempre che cammina, che attraversa con il suo passo un po' stanco, un po' dolorosamente pesante, queste vie di un'Argentina lacerata, vittima della sanguinosa dittatura militare di Videla, o che attraversa i sentieri polverosi, le strade sconnesse dei villaggi più poveri e abbandonati, o i corridoi invece luccicanti, freddi, distanti delle stanze del potere, sempre portando con sé il peso di un cuore grande e pieno d'amore. Lo sfondo entro cui si muove appunto il film è la storia dolorosissima e, ahimè, recentissima di un paese torturato, appunto l'Argentina. E Bergoglio quindi ci viene spesso mostrato nel film alle prese con scelte difficili, davanti alle quali però si pone sempre con gli stessi semplici criteri, e cioè la concretezza, l'umanità e l'imitazione di Cristo. Il film si avvale di una sceneggiatura straordinaria che sfugge a tutte le trappole della geografia e della didascalicità che tanto spesso affliggono i film biografici, i biopics. Lo sceneggiatore è uno sceneggiatore argentino che ben conosce dunque la storia argentina e ben sa come raccontarla rimanendo nella veridicità e senza sentimentalismi. E insieme si avvale di straordinari interpreti. Ricordavo prima Rodrigo della Serna, che interpreta Papa Bergoglio dai 25 anni fino a circa i 60 anni, e anche Sergio Hernandez, che invece lo interpreta da anziano, al conclave, quindi nell'ultimo periodo. Il film arriva fino all'elezione appunto di Papa Bergoglio al soglio pontificio. E gli interpreti però, a parte i due principali, sono tutti, veramente anche nei ruoli più piccoli, di straordinario talento e sono capaci di racchiudere nei loro occhi insieme l'emozione dell'istante, ma anche tutta la storia di una vita. Quando il film venne presentato alla stampa, fu seguito naturalmente da una conferenza stampa con il regista Daniele Lucchetti, il quale raccontò della sua difficoltà a trovare inizialmente proprio un filo narrativo per raccontare la vicenda di Papa Francesco. Ma ascoltiamo le parole di Daniele Lucchetti.
Avevo l'impressione nei primi giorni che non ci fosse un filo narrativo in una ipotesi di storia. Questo filo narrativo mi è venuto il giorno in cui una persona mi ha detto una parola che mi è sembrata interessantissima. Dice: Jorge è stato un uomo per tutta la vita preoccupato. E non so per quale ragione certe volte le parole ti scatenano un desiderio di raccontarne altre, di inventare scene. E capito che forse la chiave di questo film era cercare di capire attraverso ieri perché lui è così oggi. E attraverso gli inferni attraverso i quali è dovuto passare, cercare di capire come un uomo matura, come un uomo diventa grande e come un uomo a un certo punto ha questa opportunità incredibile di, alla fine della propria vita, di toccare il punto più alto di quello che in fondo desiderava da bambino, cioè di aiutare gli altri, di portare la sua vocazione nel punto di massima utilità.
Alla domanda se girare un film su Papa Francesco gli avesse in qualche modo cambiato la vita, Daniele Lucchetti ha così risposto.
Io ho cominciato il film che non credevo, ora credo molto nella gente che crede, ad esempio. Però penso che questo sia un discorso abbastanza personale, ma sicuramente quello che si può dire è che la Chiesa che ho incontrato mi è sembrata straordinaria. Ho incontrato delle persone che strabilianti, dai preti di strada ai vescovi di Buenos Aires. Con Rodrigo e con Sergio abbiamo fatto molti incontri con queste persone per cercare di capire anche come ci si muoveva, come sono stato sedotto dal lavoro che viene fatto sul campo.
Ascoltiamo il trailer del film.
Anna Maria è sparita da 20 giorni. L'ho cercata dappertutto, nei commissariati, negli ospedali, ma niente, niente.
Non posso tornare indietro.
Ora basta! Cosa c'entrano i padri Murias e Longaville con chi mette le bombe? Assolutamente niente. Andiamo, presto, presto, presto. Forza.
Hanno trovato Angelelli sul ciglio di una strada, col cranio fracassato.
Esther!
Sa benissimo di che cosa sto parlando.
E anche lei, Vostra Eminenza, si rende conto del valore di quella gente? Una per lei e una per il sindaco.
Davanti a queste vittime possiamo voltarci dall'altra parte o possiamo rispondere ai criminali: non prendetevela con mio fratello.
Che tu possa andare dove più ti amano.
E adesso parliamo di un volume che è appena uscito per la casa editrice Il Melangolo. È un volume dedicato ad un genere molto amato da tutti coloro che amano il cinema, il western. Si intitola infatti La leggenda del western, da John Ford a Quentin Tarantino. Ne è autore Francangelo Scapolla, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Grazie per la telefonata, di questo incontro telefonico. Ecco.
Sì. Il suo libro è uscito soltanto pochi mesi fa, in settembre, ma nel giro di pochissimo tempo è già andato esaurito.
Sì, in un mese e mezzo è esaurito, quindi era, diciamo, la seconda edizione, dove ho incluso anche, perché ora non potevo farlo, alcune righe dedicate al film di più qua, remake dei Magnifici Sette. Non ero neanche, però comunque un film western, quindi lo incluso, insomma.
Dunque, nel suo libro lei intanto apre con una prefazione in cui, prima ancora ad addentrarsi proprio nel genere western, parla di quello che il cinema era una volta per gli spettatori dell'inizio degli anni 50. Era una percezione completamente differente da quella che c'è oggi.
Nella prefazione mi calo proprio nei panni dello spettatore di allora. Io che ho la fortuna o sfortuna, dipende dal punto di vista, di aver iniziato ad andare al cinema negli anni 50, quando il cinema era un fenomeno di massa, e quando i film erano per tutti, quindi per grandi e piccini, insomma, no? E so che domenica pomeriggio, i miei genitori mi portavano al cinema, erano quasi sempre film western, quindi diciamo che poi più avanti avrei conosciuto cioè, diciamo, il periodo del Cineforum, la stagione importante con si parlava di autori come Bergman, Buñuel, Dreyer, Fassbinder e così via, no? Ma anche quelli italiani, sì, Domenicelli, Fellini. Ma a quell'epoca il cinema italiano era visto malamente perché era ancora un po' periodo del dopoguerra, c'era bisogno di ottimismo, quindi la gente non andava a vedere pochi comunque, l'Aria di Biciclette o Umberto Dio o La Terra Crema, insomma, no?
Sì.
E quindi se ne vedere film western, io ricordo che il primo Beniamino era Randall Scott, girava semplicemente film brevi di serie B, i famosi B-movie,
sì.
Che però per noi bambini erano eroi, ecco,
certo.
Quindi abbiamo imparato a respirare il mito, l'epica, no, della frontiera.
Sì, sì.
Quindi cerco di raccontare come si andava al cinema allora. I cinema erano pieni, la gente stava in piedi, osservava come poteva, poi con quella cortina di fumo per cui dal fondo non si riusciva a vedere l'esterno. Però
sì.
I disagi si portavano perché in realtà si era proiettati dentro lo schermo, no? Quindi si conviveva con i protagonisti, con
sì.
L'eroe che poi era l'eroe, con la donna che era fondamentale nel cinema.
Certo. Ma devo dire, è stata anche una stagione, quella dell'inizio degli anni 50, particolarmente ricca, perché poi in quel momento in Italia arrivavano non soltanto i film appunto degli anni 50, ma anche quelli di tutte di tutta la stagione degli anni 30 e degli anni 40, no? Quindi
sì,
avete visto.
Non arrivavano, quindi ad esempio non erano western, insomma, comunque bene o male erano anche quello. Il famoso Via col vento,
sì.
È uscito nel 39, però in Italia è stato proiettato per la prima volta nel doppiaggio che conosciamo. Nel 50, insomma,
sì.
Quindi 11 anni dopo,
certo.
A contrario di adesso, la gente la cinema fa poco, allora siamo il 73% delle spese pro capite per i divertimenti, per le evasioni, erano per il cinema, andava principalmente al cinema. Ecco.
E tra l'altro formava anche proprio una veramente una generazione, in qualche modo è stato importante anche per la formazione di una filosofia del pensiero, no? Il cinema di quegli anni.
Sì, io sono sicuro che ha contribuito alla mia formazione insieme ovviamente all'educazione dei genitori e della scolastica, ecco, senza dubbio, perché appunto le emozioni, i condizionamenti da piccoli qui rimangono, insomma, come i compagni di scuola dell'elementare che si incontrano,
sì.
Come tornare indietro nel tempo, ecco.
Sì. Lei stila una classifica dei 100 film western che ama di più, è una classifica naturalmente veramente personale, legata anche proprio a delle emozioni, no? Personali.
Sì,
se dovesse citarne qualcuno, non tutti e 100 naturalmente, ma soltanto qualcuno significativo per far capire un po' ai nostri ascoltatori qual è la magia del western.
Perché nel libro, nella parte finale o comunque verso il fondo, mi impegno ad analizzare i film più importanti e a fare anche dei raffronti, spesso con idee controcorrenti rispetto a parte della critica ufficiale. Ad esempio faccio raffronto fra Un dolore d'onore e 9 giorni di fuoco, oppure mi occupo dei film più importanti di di John Ford, quindi da Amber Rose, si Silvia Fernale, a Sentire Selvaggi, Cindy Hawks, Tra il Grande Cielo, prima ancora Il Cine Rosso, il film che fra l'altro ha fatto comprendere a John Ford che John Ford doveva essere un grande attore, cosa che fino allora non credeva, ecco, no? Quindi i film più importanti sono quelli. Poi accendo ovviamente alla parabola di Tigur, ai film dei prescolari. L'ultimo importante è un principio di Vattivana, ecco, del 62.
Sì.
Nel 64 parte per un po' di anni Sergio Leone con una tecnologia di dollaro, con le callette, ma poi non dura molto perché arrivano subito gli anni del revisionismo, quindi nel 70 escono Il piccolo grande uomo, Soldato sì. Blu e così via.
Cambia lo sguardo, diciamo, sul mondo del western, che però rimane. Cambia lo sguardo, no? sul mondo del western, a partire dagli anni 70. Cambia il modo di raccontarlo,
sì,
quel mondo.
Cambiano molte cose, sì. Si vede volentieri Butch Cassidy, per esempio,
sì.
No? Però è riuscito a recuperare i valori che connotavano un po' il western degli anni del cinema classico.
Certo, certo.
Quello ho apprezzato molto il lavoro che hanno fatto i fratelli Coen sul Grinta.
Sì.
Diversi, anche, è un remake, secondo me, quello migliore del film di Hathaway, che ha permesso a John Wayne di avere quell'Oscar riparatore per il mio
per una carriera, certo, per una carriera straordinaria. Lei nominava adesso John Wayne e ovviamente lei ha anche dei volti favoriti, no? Quindi John Wayne è uno di questi, accanto a lui probabilmente Gary Cooper.
Sì, secondo me, io infatti l'ho inserito in copertina, perché
sì.
Gary Cooper per me rappresenta il rappresentante, gioco di parole, mi scusi, il rappresentante più tipico del cinema western,
sì.
Perché nello stesso periodo di anni, grosso modo entrambi hanno girato un 15 western ciascuno. Il fatto è che Cooper è morto nel 61, 60 anni, Joe è andato avanti, ha continuato a fare film, insomma, no? Quindi si ricorda Joe del Cooper, che lo ricorda più, insomma, no? Questo,
sì.
Però è stato un grande, oltretutto fino all'ultimo, perché l'ultimo film, L'Ladro degli Impiccati, di Davis, forse il capolavoro di Davis, un ottimo film girato da Gary Cooper.
Bene, io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, di averci riproposto veramente questa cavalcata, è il caso di dirlo, all'interno di un genere da tutti molto amato, e ricordo il titolo.
Ho fondato 22 anni fa quella casa lettrice Le Nani,
sì.
Che in 22 anni ha pubblicato centinaia di libri.
Di saggi sul cinema, certo.
I dedicati al western saranno almeno 2%, voglio dire.
Sì.
Però il dedicato al western è rimasto così il cinema della mia infanzia, insomma.
Sì. Sì. Quindi ricordiamo intanto il titolo di questo suo volume, che è La leggenda del western, da John Ford a Quentin Tarantino, edito questo dal Melangolo, e grazie dunque a Francangelo Scapolla di essere stato in nostra compagnia.
Grazie molto, grazie.
Arrivederci. Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Hello, Sam.
play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny. Johnny Guitar, play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.